Grazie Oliver e pace a tutti. Bene, allora oggi vorrei che ci tuffassimo nel libro dell'Apocalisse. E studieremo insieme le varie posizioni della Chiesa sul millennio. Bello vedere la vostra faccia terrorizzata. No, oggi ci lasceremo plasmare da un messaggio che Cristo trasmette direttamente alla sua Chiesa. Sapete, nel libro dell'Apocalisse ci sono 7 messaggi che Cristo detta direttamente a Giovanni l'Apostolo, perché lui le trasmette ad altrettante chiese dell'Asia, le chiese che si trovavano in quella che è oggi la Turchia. E noi oggi ci faremo plasmare proprio dall'ultimo di questo messaggio, che è il messaggio di Cristo alla chiesa di Laodicea. E non è uno dei più facili, per cui sono salito col sorriso, però spero di... Allora io direi, cominciamo magari prima a leggere tutto questo messaggio. Non è lunghissimo, non è neanche corto. E magari mentre cominciamo a leggerlo, lasciamo che lo Spirito ci parli, perché questo messaggio si conclude proprio dicendo: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti, e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E quello che colpisce subito di questa lettera è che non ci sono saluti, non c'è un'introduzione, Gesù non vuole intrattenere la Chiesa. Ma questa lettera comincia subito con i fuochi d'artificio, perché Gesù sostanzialmente sta dicendo a questa Chiesa: pronti via, io so quello che tu hai fatto, io so quello che tu stai facendo, e quello che tu stai facendo mi disgusta. Immaginate di aprire una busta e ricevere un messaggio che comincia proprio così: io so quello che tu hai fatto e mi disgusta a tal punto, e Gesù lo dice proprio, che mi viene da vomitare. E penso che questa sia una delle espressioni più forti che noi troviamo in tutta la parola di Dio, soprattutto perché è Gesù che la dice. E Gesù parte molto secco perché sa che quella chiesa, la chiesa di Laodicea, ha un problema enorme. Lo ha messo alla porta. La chiesa di Laodicea ha messo Cristo alla porta. E lo vediamo quando Cristo a un certo punto dice: «Ehi, io sono fuori dalla porta e sto bussando perché tu mi faccia di nuovo entrare». Cosa vuol dire questa immagine? Cosa vuol dire che la Chiesa ha messo Cristo alla porta? O sicuramente la Chiesa di Laodicea si professa una Chiesa cristiana, ok, sì. La Chiesa di Laodicea crede in Cristo, crede nel suo messaggio di salvezza, sì, ma però ha perso l'intimità di un rapporto profondo con Cristo. E ha smesso di nutrirsi di Lui. E da come Gesù si firma, capiamo proprio lo scopo di questo messaggio. Gesù si firma l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Allora Gesù dice: la sua Chiesa, che è la sua creatura, la creatura di cui lui è principio e principe, di cui lui è governatore, ha un problema e lui deve dirle la verità. La verità ultima, la verità salda, perché lui è l'Amen, e la verità immutabile, senza tempo, perché lui è il testimone fedele. E gliela deve dire anche se è una verità scioccante, anche se può provocare reazioni forti. Gli deve dire la verità della sua malattia, del suo problema, per riuscire a curarne la causa e guarirla. Perché la verità di Cristo ci libera e ci guarisce. Solo la verità di Cristo ci libera e ci guarisce da ogni nostra malattia. Per questo io leggo questo messaggio come un grande messaggio di amore di Cristo per la sua Chiesa. Non lo leggo come un messaggio di condanna, lo leggo come un messaggio di un amore profondo di Cristo per la sua creatura. E la prima verità che gli sbatte in faccia a questa chiesa è proprio il sintomo del problema. E il sintomo del problema è che le loro opere sono disgustose. E per spiegare bene questo concetto, allora lui usa una similitudine che loro capivano molto bene. E perché la capiamo anche noi, abbiamo bisogno di una cartina geografica. Allora, non so se riuscite a vedere, Laodicea è dove c'è quel puntino, e lì ci sono tutte le altre chiese a cui Giovanni scrive. Laodicea era lì, e Laodicea era messa tra due città che erano Colosse, e Colosse era molto famosa perché aveva delle acque correnti molto rinfrescanti, e invece Ierapoli, che era famosa invece perché aveva delle acque calde correnti, che erano anche delle acque medicinali. Colosse e Ierapoli erano un po' le spa dell'epoca. Se avevate sete o avevate freddo o dovevate curarvi, andavate in una di queste due città. E Laodicea si trovava proprio in una valle sotto Ierapoli, che Ierapoli era in alto. E a Ierapoli scorrevano queste acque calde, medicinali. A un certo punto, quando queste scendevano dalla montagna, arrivavano a Laodicea ed erano delle acque stagnanti, tiepide, disgustose. che non servivano più a niente. Perché il concetto è proprio questo. Gesù sta giudicando le opere di quella chiesa e sta dicendo che la chiesa non è in grado di scaldare chi ha freddo e non è in grado di dissetare chi ha caldo. È come se voi, quando ci sono 40 gradi, entrate in un bar e avete voglia di bere un bel bicchiere di Coca-Cola o uno spritz, decidete voi, e vi servono una roba che è rimasta fuori dal frigo due giorni a temperatura ambiente, quindi a 40 gradi, e a cosa vi serve quel bicchiere di Coca-Cola? Magari in Ticino l'avete pagato 10 franchi. Vi ha dissetato? È servito allo scopo per cui l'avete comprato? Vi viene da... Ok? È chiaro il concetto? Gesù cosa sta dicendo? Sta dicendo che senza un rapporto profondo con Cristo, senza un'intimità con la sua vita che ci trasforma, tutto quello che la Chiesa fa è inutile. Perché la Chiesa non porta Cristo al mondo. Se la Chiesa non coltiva un rapporto profondo e intimo con Cristo, magari può offrire un bel palco, pieno di luci colorate, pieno di fumo. Può offrire una bellissima struttura, un'organizzazione potente. Può fare delle bellissime campagne di moralizzazione, può fare delle campagne contro l'omosessualità, contro l'aborto, contro l'adulterio, contro tutto quello che volete. Ma se non porta la potenza del Vangelo e della grazia, perché la vive in prima persona, allora non serve a niente, perché non porterà Cristo al mondo. E così Cristo è così disgustato da queste opere che dice: quando io le assaggio mi viene da vomitare. E dopo avergli detto la verità in maniera molto brusca sul sintomo, allora gli dice la verità sulla causa del problema. E la causa del problema è questa. La Chiesa si dice, se lo autodice, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Allora, questa causa si chiama autosufficienza. La Chiesa ha smesso di sentire il bisogno vitale, il bisogno primario di coltivare una relazione intima con Cristo, un rapporto intimo con Cristo. Ha smesso di dipendere dalla potenza della grazia perché pensa di non averne più bisogno. Perché ha trovato la propria forza e la propria ricchezza in se stessa. Ha trovato magari la propria sicurezza nei numeri o nella forza della propria denominazione. In una parola, la Chiesa ha smesso di considerarsi creta plasmabile nelle mani di Cristo. E la Chiesa non ha bisogno di niente perché sa già quello che deve fare e come lo deve fare. Prima ancora di interpellare Cristo su questa cosa qua. Non sente più il bisogno di ricercare la guida di Cristo nella sua parola, nella preghiera. Non sente più il bisogno di muoversi quando Cristo si muove. Il suo cuore non batte più secondo il cuore di Cristo. La Chiesa non ha più bisogno di niente, è autosufficiente. E questo è la causa del problema. Però Cristo sa, e lui lo sa, che quando la Chiesa si autoproclama autosufficiente, sta vivendo un'illusione. Ed è una brutta illusione, perché diventa un atteggiamento farisaico. Ed è un atteggiamento che la acceca a tal punto che non riescono più a vedere chi sono veramente. Anche i farisei pensavano di essere guide, pensavano di essere moralmente inattaccabili, pensavano di fare la volontà di Dio, perché non avevano bisogno di niente. E sappiamo cosa Cristo pensa dei farisei. E allora se loro non riescono più a vedere la realtà di chi sono, Cristo gliela sbatte in faccia per la seconda volta in maniera molto, forse ancora più cruda, perché è un'espressione quasi al limite dell'offensivo, anzi penso che sia proprio offensiva. E gli dice: tu pensi di essere autosufficiente e te lo dici e ti autoconvinci di questa cosa qua, ma in realtà non ti rendi conto che sei questa cosa qui. E possiamo leggerle tutte in fila proprio: sei un miserabile, povero, cieco e nudo. Sapete, penso che non ci sia niente di più patetico di qualcuno che pensa di essere diverso dalla realtà che gli altri vedono. E se voi amate veramente quella persona, lo volete proteggere e gli dite esattamente chi è. Pensate di avere una persona che vi è molto cara, che vi è molto vicina, che deve andare a una conferenza importante, deve parlare davanti a tante persone, deve essere autorevole. Quella persona sta per uscire di casa e magari c'ha una patacca così di caffè latte sulla camicia e i pantaloni squarciati in un punto dove la gente vede quello che non dovrebbe vedere. Che cosa fate voi? Gli dite la verità? Perché gli dite la verità? Perché lo amate e lo volete proteggere dalle sue vergogne. Allora Gesù ama la Chiesa e non vuole che la sua Chiesa appaia patetica. Perché se la Chiesa non porta al mondo la potenza del Vangelo, allora il mondo non potrà vedere Cristo nella Chiesa, ma vedrà semplicemente una delle tante realtà religiose che ci sono, che sono tristi, che sono povere, che sono miserabili, che sono deboli. Allora, fino a qui Gesù è partito in quinta e fondamentalmente gli ha detto: voi siete malati, io ve lo devo dire, e siete malati perché pensate di non avere più bisogno di me, e per questo siete diventati inutili, per questo siete diventati irrilevanti nel mondo. È forte questa cosa. Allora Cristo dice: ehi, tornate a me, perché senza di me non potete fare nulla. E usa un'altra similitudine, che loro anche questa volta capivano molto bene, e perché la capiamo anche noi abbiamo bisogno di capire perché cosa era famosa la città di Laodicea. La città di Laodicea era famosa per le banche. Le banche ti rendono sempre famoso, in qualche modo. L'oro. Era famosa per l'industria tessile, i vestiti, ed era famosa perché era l'unica città a produrre un collirio speciale che esportavano in tutto il mondo. Quindi era una città ricca, benestante, famosa. È come se Gesù stesse dicendo: solo io posso darvi saggezza, solo io posso darvi potenza, solo io posso darvi ricchezza, solo io posso darvi dignità. Allora lasciatemi entrare. Lasciatemi entrare. E Gesù usa queste parole: tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. E se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E fino adesso ci siamo arrampicati in salita su questo messaggio complicato, su questo messaggio veramente che deve aver interpellato tantissimo quella Chiesa. E piano piano adesso questo messaggio comincia ad andare in discesa. Dopo esserci arrampicati cominciamo a vedere sotto di noi la valle che si apre. E la cosa che a me personalmente colpisce tantissimo è questa immagine di Cristo che sta alla porta e bussa. E parla. Dice, ecco, io sto alla porta e busso. Eccomi, io sono qua. Qualcuno vuole farmi entrare? E bussa. Cristo è il Signore o non è il Signore della Chiesa? Cristo avrebbe tutto il diritto di sfondare la porta e entrare in quella Chiesa? Potrebbe farlo? Sì, potrebbe farlo. Potrebbe dare un calcio alla porta, sfondare la porta e entrare dentro e fare tabula rasa. Ma questa non sarebbe la soluzione a questo problema, perché non sarebbe amore, sarebbe tirannia. L'amore è correggerli nella verità, per quanto questa verità sia cruda, per quanto questa verità possa far male, ma correggerli nella verità per spingerli al ravvedimento. Questa è la vera cura. Dirgli la verità nell'amore per spingerli al ravvedimento. Loro devono vedere chi sono veramente, perché solo quando vedono chi sono veramente, allora torneranno a sentire questo bisogno della loro anima di tornare a Lui per avere un rapporto intimo con Lui. E non è vero che la Chiesa non ha bisogno di ravvedimento, non è vero che noi non abbiamo bisogno di ravvedimento. Il ravvedimento non è solo il momento in cui noi ci arrendiamo a Cristo e diventiamo cristiani. Noi viviamo di ravvedimento. Ravvedimento significa vedere a un certo punto che ci stiamo allontanando e tornare a Lui, che ci indica la strada. E questa necessità di sentire di nuovo il bisogno di avere un rapporto intimo con Cristo, Cristo lo vuole risvegliare con un'immagine che secondo me è meravigliosa. Immaginate Cristo che entra dalla porta, chiaramente non è la porta del locale, ma sono le porte dei nostri cuori. Lui entra e la prima cosa che fa, quando lo facciamo entrare, è sedersi a tavola con noi e mangiare con noi. E anche questa volta loro capivano molto bene cosa voleva dire Gesù. E penso che questo abbia proprio risvegliato qualcosa dentro di loro. Perché sapete, tanti anni fa la tavola era il punto principale della giornata. Stare a tavola significava passare tanto tempo con le persone, significava conoscerle, significava coltivare un rapporto con loro. Era un momento intimo lo stare a tavola. La tavola, possiamo dire, quando Gesù era su questa terra, che era un po' il suo centro di comando. Lui ha passato tantissimo tempo a tavola con i suoi discepoli. E tantissime pagine del Vangelo, pensate al Vangelo di Giovanni, sono state proprio scritte raccontando quello che Gesù faceva e insegnava quando era a tavola. Quando era a tavola, li istruiva, gli ha parlato della vita e dei tralci, gli ha lavato i piedi. E loro erano seduti con Cristo e in questa intimità della tavola loro venivano plasmati dai suoi insegnamenti e ricevevano l'immagine di Cristo dentro di loro, la sua vita dentro di loro. Quando Cristo va in casa di Marta e Maria, vi ricordate, c'era Marta che era tutta presa per tutto quello che doveva fare, stava facendo tantissime cose, le stava facendo per Cristo, perché era un ospite di eccellenza. E invece Maria, che cosa ci viene detto di Maria? Maria era ai suoi piedi e ascoltava la sua parola. Maria era seduta ai piedi di Gesù, come gli apostoli erano seduti ai piedi di Gesù, erano sdraiati su Gesù quando lo ascoltavano. E loro con Maria potevano guardare negli occhi di Gesù, contemplare Lui, ascoltare e ricevere la sua parola che li trasformava. E quindi quando siamo uniti a Lui nell'intimità di questo rapporto, noi siamo alla sua presenza, possiamo guardarlo, possiamo contemplare la sua bellezza, possiamo ricevere il suo sguardo. E Lui vive così la sua vita in noi e ci plasma a sua immagine. Ed è solo così che noi riceviamo tutto quello che ci rende ricchi in Lui. Tutto il resto è un'illusione. E Gesù dice allora: lasciatemi entrare, se voi volete essere veramente ricchi, lasciatemi entrare. E se volete essere veramente vincitori, lasciatemi entrare. Di che vittoria sta parlando qui Cristo? Che cosa significa vincere? Cristo dice: chi vince io lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre sul mio trono. La funzione della Chiesa non è portare se stessa al mondo, ma portare il profumo di Cristo al mondo. Ma per fare questo deve dimorare in Cristo e deve dipendere da Lui in ogni cosa. E dipendere totalmente da Cristo e riconoscergli la nostra totale insufficienza, non la nostra autosufficienza, per Cristo non è un segno di debolezza, non è un segno che ci manca qualcosa, ma dimorare in Lui e dipendere da Lui significa ricevere la sua potenza per avere poi un impatto vittorioso su questo mondo. Se vogliamo avere un impatto vittorioso, dobbiamo prima ricevere la sua potenza. Solo così saremo vincitori. Come Cristo ha vinto, perché Lui dipendeva dal Padre in ogni cosa. È lo stesso esempio. Allora noi non possiamo pretendere di essere dei discepoli plasmati e dei testimoni vittoriosi se il nostro Signore e il nostro Maestro non possiede completamente, totalmente, tutto il nostro cuore. E questo è quello che Gesù dice in questo messaggio. E questo messaggio si conclude proprio dicendo: chi ha orecchi, ascolti, ascolti ciò che lo Spirito sta dicendo alle chiese. E quindi un'esortazione che è rivolta anche a noi questa mattina, perché anche noi siamo la sua Chiesa. Ed è un'esortazione che ci invita proprio a essere attenti alla voce dello Spirito. E in questo messaggio la voce dello Spirito ci dice che, uno, ancora oggi purtroppo, esiste il rischio che Cristo si trovi fuori dalla porta del nostro cuore, senza che magari ce ne accorgiamo. È già successo a questa Chiesa, è successo anche a chiese dopo la Chiesa di Laodicea, potrebbe succedere anche a noi. E sapete perché? Perché la nostra carne desidera più di ogni altra cosa l'autosufficienza. Perché quello che desidera la nostra carne non è dipendere da Cristo, ma esattamente il contrario. Allora lo Spirito tramite questo messaggio ci esorta a vigilare e ci esorta a vegliare sul nostro cuore, su quelli che sono i suoi bisogni vitali, su quelli che sono i suoi bisogni primari, per non cadere in tentazioni e ci dice che il bisogno vitale del nostro cuore e della nostra anima è di essere uniti a Cristo. E se non sentiamo più questo bisogno, abbiamo un grosso problema. Allora, quanto tempo della giornata noi passiamo a soddisfare questo bisogno? Quanto tempo della nostra giornata passiamo nell'intimità con Cristo? Quanto tempo della nostra giornata passiamo ad ascoltare la Sua parola, a parlare con Lui in preghiera, a stare ai Suoi piedi e farci plasmare da Lui, a farci modellare da Lui, a chiedere la Sua guida per quello che dobbiamo fare? Quanto tempo della nostra giornata passiamo a tavola con Cristo? Perché sapete, oggi come oggi stare a tavola è diventato quasi una perdita di tempo. Adesso quando ci mettiamo a tavola magari mangiamo una cosa veloce, c'è chi si alza, c'è chi si siede, c'è chi guarda il tablet, c'è chi guarda il telefono, c'è chi guarda la televisione. Stare a tavola oggi come oggi è questo. Allora magari Cristo ci sta dicendo: vieni qua, siediti, mangiamo insieme, stiamo insieme, passiamo del tempo insieme. Guarda Gesù, vorrei però, mangio proprio una cosa veloce e poi scappo, perché ho un sacco di cose da fare, sapete, sai, abbiamo un sacco di cose, anche in chiesa dobbiamo organizzare la campagna di evangelizzazione, abbiamo un sacco di riunioni. Stai qua a tavola con me, perché tutte queste cose tu non le devi fare per me, le devi fare con me e in me. Perché se le fai per me, ma senza di me, io prima o poi quelle cose le assaggerò e non mi piaceranno moltissimo. Mi staranno proprio sullo stomaco. E poi al di sopra di ogni altra cosa, questo messaggio ci parla in maniera incredibile di che cosa? Dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. E ci dice che l'amore di Cristo per noi e per la sua Chiesa trionfa sempre. Alleluia per questo. Anche se a volte questo amore fa male, perché magari questo amore è sale su una ferita aperta, sale sulla ferita che è un sintomo di una malattia, quel sale lì fa male perché brucia, però quel sale lì è espressione del suo amore che ci vuole guarire. E l'amore di Cristo trionfa sempre, perché Lui è il sovrano della sua creatura, Lui è il principe della sua Chiesa, Lui è il sommo pastore delle nostre anime, e Lui è lo sposo, che prima o poi presenterà la sua sposa a Dio, santa, irreprensibile e senza macchia. E in questo non può fallire, perché Lui è Cristo e non fallirà. Amen. Signore Gesù, abbiamo bisogno di Te e noi siamo assetati di Te e desideriamo spalancarti le porte dei nostri cuori perché Tu li possieda completamente. Sappiamo che possiamo essere ricchi e vincenti solo in Te. Vogliamo regnare con Te e onorarti in tutto quello che siamo e che facciamo. Confidiamo nella Tua guida e nel Tuo infinito amore che ci corregge e ci guarisce. Amen.